Era così grande il subbuglio della gente che in città non si parlava d'altro. Tutti mi condannavano. Ricorrevano chi al provinciale e chi al mio monastero. Di tutto quello che dicevano contro di me non avevo alcuna pena, come se non dicessero nulla. Solo temevo che potesse essere abolito il monastero. E questa preoccupazione mi affliggeva molto. Come anche vedere che perdevano credito e soffrivano grandi tribolazioni le persone che mi aiutavano. Per quanto dicevano di me, mi pareva piuttosto di provarne allegrezza. E se la mia fede fosse stata un po' più viva, non avrei avuto nessuna apprensione. Ma il fatto è che l'essere alquanto scarsi in una virtù è sufficiente ad assopirle tutte. Pertanto fui in gran pena nei 2 giorni che in città si ebbero le adunanze che ho detto. E mentre ero travagliata, il Signore mi disse: «Non sai che io sono onnipotente? Di che temi?» E mi assicurò che il monastero non sarebbe stato soppresso. Queste parole mi lasciarono assai confortata. L'assemblea cittadina inviò una denunzia ufficiale al Consiglio Reale. Venne ordine di aprire un'inchiesta per sapere com'era andata la cosa. Ed ecco iniziarsi un lungo processo. La città mandò alcuni delegati alla corte e dovevano andarci anche quelli da parte del monastero. Ma non vi erano denari e io non sapevo come fare. Vi provvide il Signore, perché il padre provinciale non mi impedì mai di occuparmene. Essendo tanto amante di tutto ciò che mira alla perfezione morale, anche se non mi aiutava, non voleva ostacolarmi. Però la licenza di tornare al mio monastero non me la diede, se non dopo aver visto come andava a finire la cosa. Intanto quelle serve di Dio se ne stavano sole, ma facevano più loro con le loro preghiere che non io con quanto andavo negoziando, benché fosse necessario occuparsi attivamente anche di questo. A volte sembrava che tutto fosse finito, come in particolare il giorno avanti la venuta del provinciale, in cui la priora mi ordinò di non occuparmene più. Era la fine di tutto. Allora io andai dal Signore, gli dissi: «Signore, questa casa non è mia, è stata fatta per voi. Ora che non vi è più nessuno ad occuparsene, ci pensi vostra maestà?» Rimasi così fiduciosa e serena, come se tutti facessero trattative per me. E subito ebbi per sicura la cosa. Un sacerdote, un gran servo di Dio, che sempre mi aveva aiutata, amante di ogni perfezione, si recò alla corte per occuparsi di questa faccenda e si impegnò molto in essa. Anche quel santo gentiluomo di cui ho fatto menzione fece moltissimo per favorirci in tutti i modi e per questo ebbe a soffrire molti travagli, persecuzioni. Io lo consideravo e lo considero ancora come un padre. Il Signore animava di tanto zelo quelli che ci aiutavano che ognuno di essi si adoperava per noi come per una propria causa, da cui dipendesse il suo onore, la sua vita. Non pensavano ad altro se non che si trattava di una cosa in cui sembrava loro di servire il Signore. Sua Maestà fece vedere chiaramente di aiutare quell'ecclesiastico maestro di teologia di cui ho parlato, che era anch'egli fra coloro che mi aiutavano, mandato dal vescovo a rappresentarlo in una grande adunanza tenutasi a questo riguardo, in cui egli era solo contro tutti. E alla fine riuscì a calmare gli animi col suggerire certi espedienti che contribuirono molto a tirarla in lungo. Ma nessuno era in grado di evitare che di lì a poco non tornassero a giocarsi la vita, come si dice, pur di sopprimere il monastero. Questo servo di Dio di cui parlo fu quello che aveva dato l'abito alle nuove religiose e collocato il Santissimo Sacramento nella cappella. Per questo si era visto oggetto di una grande persecuzione. La lotta durò quasi 30 anni, ma dire minutamente i grandi travagli che si patirono sarebbe troppo lungo. Io mi meraviglio di vedere l'accanimento del demonio contro povere donniciole. Mi chiedevo come tutti i nostri confutatori potessero credere che 12 monache e una priora, che di più non possono essere, e di vita così austera, fossero di tanto danno alla città. Se ci fossero stati danni, errori, sarebbero ricaduti su loro stesse. Ma asserire che potesse esserci un danno per la città non aveva alcun ragionevole fondamento, mentre essi ve ne trovarono tanti che ci avversavano in buona fede. Venivano a dirci che se la casa avesse avuto rendite ci sarebbero passati sopra, ci avrebbero lasciato proseguire. Io ero ormai così stanca, più che dei miei e dei travagli di tutti i miei sostenitori, che mi sembrava non sarebbe stato male avere una rendita finché tornasse la calma e poi lasciarla. E credevo alle volte, nella mia miseria e nella mia imperfezione, che forse era la volontà del Signore. Non avendo altra via d'uscita, ero ormai in quest'ordine di idee. Si era già cominciato a trattarne, quando la sera precedente al giorno in cui si doveva definire l'accordo, mentre ero in orazione, il Signore mi disse di non farlo, perché se avessimo cominciato ad avere rendite, non ci avrebbero più permesso di lasciarle. E aggiunse altre cose. La stessa notte mi apparve il santo Fra Pietro, che era già morto, e prima di morire, avendo saputo i grandi contrasti e le grandi persecuzioni di cui eravamo oggetto, mi aveva scritto di rallegrarsi che la fondazione si facesse fra così grandi opposizioni, perché se il demonio la ostacolava tanto, era segno che il Signore sarebbe stato molto servito in questo monastero e che in nessun modo dovevo acconsentire ad avere rendite. E su questo punto nella lettera era tornato 2 o 3 volte, concludendo che se avessi fatto così, tutto sarebbe andato secondo i miei desideri. Io lo avevo già visto altre 2 volte dopo la sua morte, circonfuso di gloria. Pertanto non ebbi paura, anzi, mi rallegrai molto, perché appariva sempre come corpo glorificato, pieno di un tale splendore che il vederlo mi dava immensa gioia. Ricordo che la prima volta in cui lo vidi, parlandomi della sua grande felicità, fra l'altro mi disse che era stata una fortunata penitenza quella da lui fatta, per avergli meritato un così tanto premio. Ma poiché credo di aver detto già qualcosa di questo, qui aggiungo solo che questa volta si mostrò severo e mi disse di non accettare assolutamente rendite. Quindi, dopo avermi chiesto perché non volevo seguire il suo consiglio, subito disparve. Io ne rimasi spaventata e immediatamente, il giorno dopo, riferii quanto mi era accaduto a quel cavaliere che era la persona a cui ricorrevo in ogni mia necessità, come a colui che più aveva a cuore la cosa, aggiungendo che non dovevano più in alcun modo farsi trattative per una rendita e che si mandasse pure avanti la causa. Egli, che a questo riguardo era ben più fermo di me, se ne rallegrò molto e poi mi disse quanto a malincuore avesse aderito a quell'accomodamento. In seguito si mosse di nuovo un'altra persona, gran serva di Dio e piena di ottimo zelo. Poiché la cosa era avviata bene, consigliava di rimetterla nelle mani dei dotti. Ecco qui per me un'altra causa di grandi inquietudini, perché alcuni di coloro che mi aiutavano aderirono a tale proposta. E questo fu un inganno del demonio, tra i peggiori di quanti ne avessi mai orditi. Ma in tutto ebbi l'aiuto del Signore. Insomma, detto così, non si può far capire quello che soffrimmo in 2 anni, da quando si cominciò questa casa a quando tutto fu concluso. Ma questi ultimi 6 mesi e i primi 6 furono i più penosi. Ora, quando in città cominciò a tornare un po' di quiete, arrivò il padre presentato domenicano, che pur da lontano ci aiutava. Il Signore lo fece venire nel momento più opportuno. Ci fu infatti di grande aiuto. Sembrò che Sua Maestà ne avesse disposto la venuta solo a questo fine. Perché in seguito egli mi disse di essere venuto senza alcun motivo e di aver saputo solo per caso quanto accadeva. Si trattenne il tempo necessario e prima di partire si adoperò a ottenere per mezzo di intermediari che il nostro padre provinciale mi desse il permesso di venire in questa casa con alcune mie compagne. Sembrava impossibile che lo desse così presto, per recitare l'ufficio divino e insegnarlo a quelle che vi erano. Il giorno che vi entrammo fu per me una consolazione immensa. Mentre attendevo all'orazione in chiesa, prima di entrare nel monastero e ero quasi in rapimento, vidi Cristo, che pareva mi accogliesse con grande amore, che mi mettesse in capo una corona, ringraziandomi di quello che avevo fatto per la madre sua. Un'altra volta, mentre eravamo tutte nel coro in orazione, dopo la compieta, vidi Nostra Signora, circonfusa di eccelsa gloria, in un bianco mantello, sotto il quale sembrava proteggerci tutte. Compresi allora quale alto grado di gloria il Signore avrebbe conferito alle religiose di questa casa. Quando cominciammo a recitare l'ufficio, il popolo prese ad avere grande devozione per il nostro monastero. Si accettarono altre monache e il Signore cominciò a toccare il cuore di quelli che più ci avevano perseguitato, inducendoli a favorirci molto, a farci elemosine. E così venivano, approvavano quello che avevano tanto biasimato. A poco, rinunziarono a continuare la causa, dicendo di essere ormai convinti che la fondazione era opera di Dio, perché nonostante tanti contrasti, Sua Maestà aveva voluto che andasse avanti. Oggi non vi è nessuno a cui sembri che sarebbe stato meglio rinunziare a farla, e tutti hanno tanta cura di provvederci di elemosina che, pur non facendo noi la questua, né chiedendo nulla ad alcuno, il Signore li muove a mandarcela, e andiamo avanti senza che ci manchi il necessario. Io spero nella Sua bontà che sia sempre così, poiché le religiose sono poche, e se faranno il proprio dovere, come grazie a Sua Maestà lo fanno ora, sono sicura che non mancherà mai loro il necessario e che non avranno bisogno di rendersi moleste con l'importunare la gente, avendo cura di essere il Signore come ha fatto finora. È per me un'enorme consolazione vedermi in questa casa con anime così distaccate, la cui unica mira è cercare di progredire nel servizio di Dio. La solitudine è la loro gioia. Il solo pensiero che venga a visitarle qualcuno, anche dei parenti più stretti, che non sia loro d'aiuto ad accenderle maggiormente d'amore per il loro sposo, è per esse un fastidio. Pertanto in questa casa non viene nessuno che non tratti di Dio. E in caso contrario, né resterebbero soddisfatti i visitatori, né le monache che ricevono le visite. Esse non fanno altro che parlare di Dio, e pertanto non intendono né sono intese se non da chi parla il loro stesso linguaggio. Noi qui osserviamo la regola di Nostra Signora del Carmine, che è adempiuta senza mitigazione, cioè come fu riordinata da Fra Ugo, cardinale di Santa Sabina, ed emanata nel 1248 dal Papa Innocenzo IV, l'anno quinto del suo pontificato. Mi sembra che abbiano fruttato bene tutti i travagli sofferti. Ora, anche se la regola comporta un certo rigore, perché non si mangia mai carne senza necessità, il digiuno è di 8 mesi e si hanno altre restrizioni, come si può vedere nella stessa regola primitiva, alle consorelle ciò appare sempre poco e osservano altre penitenze che ci sono sembrate necessarie per adempiere la regola stessa con maggiore perfezione. Io spero nel Signore che l'opera incominciata progredisca molto, come Egli stesso mi ha detto. L'altra casa che quella mantellata di cui ho parlato volle fondare ebbe anch'essa l'aiuto del Signore. Non sono mancate neppure a lei molte opposizioni, né ha potuto evitare grandi travagli. So che in essa si osservano compiutamente le pratiche religiose, in conformità di questa nostra regola primitiva. Piaccia al Signore che sia tutto a gloria e lode sua, e della gloriosa Vergine Maria, di cui portiamo l'abito. Amen. Forse la Signoria vostra si sarà annoiato della mia lunga relazione su questo monastero, eppure è molto breve di fronte ai tanti travagli sofferti e alle meraviglie che il Signore vi ha operato, cose tutte delle quali esistono molti testimoni che potrebbero confermarle con giuramento. Pertanto supplico la Signoria vostra, per amore di Dio, di strappare, nel caso che lo creda opportuno, le altre parti di questo manoscritto, ma di conservare quanto riguarda il monastero, rimettendolo dopo la mia morte alle consorelle che staranno qui. Le nuove venute ne saranno molto animate a servire Dio e a fare il possibile, non solo perché l'opera incominciata non rovini, ma perché progredisca sempre più, vedendo quanto il Signore si è adoperato per il suo compimento, mediante uno strumento imperfetto e misero come sono io. E poiché il Signore ha voluto dimostrare così particolare interesse in favore di questa fondazione, credo che farà molto male e sarà severamente punita la religiosa che cominciasse ad introdurre un rilassamento nella perfezione a cui egli stesso con il suo aiuto ha dato l'avvio, perché fosse agevole praticarla. Si vede bene, infatti, quanto sia facile a tollerarsi, come si possa praticarla senza fatica, e la grande opportunità che hanno quelle che vogliono godere in solitudine del loro sposo Cristo Gesù, di stare sempre con Lui. Che è questo, infatti, è ciò a cui devono sempre aspirare. Star sole con Lui solo. Pertanto, non saranno più di 13, sapendo, per molti consigli avuti, avendolo constatato per esperienza, quanto convenga non oltrepassare questo numero, per non perdere lo spirito a cui ci informiamo, e vivere in elemosina senza chiederla. E si creda sempre di preferenza a chi, con innumerevoli travagli e con l'aiuto delle preghiere di molte persone, ha cercato la soluzione migliore. Sarà facile convincersi che è questo ciò che conviene, considerando la gran gioia e allegria, la poca fatica e la salute più prospera del solito di cui tutte godiamo da quando stiamo in questa casa. E chi giudicasse troppo duro questo genere di vita, ne incolpi il suo scarso spirito interiore. Non la regola che qui si osserva, giacché persone delicate e di pochissima salute, ma ricche di tale spirito, possono osservarla con grande facilità. E se ne vada in un altro monastero, dove potrà salvarsi anche seguendo il proprio spirito. Capitolo 37. Tratta degli effetti che in lei restavano dopo aver ricevuto qualche grazia dal Signore. Vi unisce una gran buona dottrina. Dice come si debba procurare e quanto si debba stimare l'acquisto di un grado maggiore di gloria, senza tralasciare per nessuna difficoltà beni che sono eterni. Mi dispiace trattare ancora delle grazie che mi ha fatto il Signore. Quelle che ho detto sono già troppe perché si possa credere che Egli le abbia concesse ad un essere così miserabile come sono io. Ma per obbedire al Signore che me lo ha ordinato e alle loro signorie, dirò alcune cose a gloria sua. Piaccia a Sua Maestà che la vista di tanti favori accordati ad una creatura così miserabile sia di vantaggio a qualche anima, che non farà Egli per chi l'abbia fedelmente servito. E si sforzino tutti di contentarlo, poiché anche in questa vita dà tali pegni. Anzitutto bisogna rendersi conto che in queste grazie che Dio fa all'anima, il godimento è più o meno grande, perché in alcune visioni la gioia, il piacere, la consolazione superano talmente i diletti dati in altre che io mi meraviglio di così gran differenza di godimento fin da questa vita. Accade infatti che in talune visioni o rapimenti il Signore ci dia tanta gioia e diletto che sembra impossibile desiderare di più in questo mondo. E l'anima in effetti non lo desidera, né saprebbe chiedere una gioia maggiore. Però, da che il Signore mi ha fatto capire la grande differenza che vi è in cielo tra il godimento degli uni e quello degli altri, vedo bene che anche quaggiù non c'è misura quando il Signore si compiace di fare doni. E così io neppure vorrei averla nel servizio. Vorrei consacrare tutta la mia vita, le mie forze, la mia salute al suo servizio e non perdere per mia colpa neanche in minima parte la possibilità di godere di più. Pertanto, se mi domandassero che cosa preferisco, se rimanere su questa terra con tutti i travagli che essa comporta, sino alla fine del mondo, e poi salire in cielo con un po' di gloria in più, oppure andare subito in cielo senza soffrire alcun travaglio, ma con un po' di gloria in meno, ben volentieri accetterei tutti i travagli del mondo, pur di godere un pochino di più nell'intendere la grandezza di Dio, poiché vedo bene che chi meglio lo intende, più lo ama e lo loda. Non dico che non mi accontenterei e non mi riterei fortunata di stare in cielo anche nel sito più basso, perché avendo io meritato di averlo bassissimo nell'inferno, il Signore così facendo mi userebbe gran misericordia. E piaccia a Sua Maestà che io possa andare lassù e non guardi i miei peccati. Dico solo che qualunque cosa mi dovesse costare, se io potessi, e il Signore me ne desse la grazia, soffrire grandi travagli, Non vorrei perdere nulla per colpa mia. Me sventurata, che con tanti peccati avevo perduto ogni cosa. Si noti ancora che da ogni grazia che il Signore mi faceva di visione o di rivelazione, la mia anima traeva sempre grandi vantaggi e da alcune visioni grandissimi. La visione di Gesù Cristo mi lasciò impressa la sua incomparabile bellezza che ho sempre davanti. Per questo sarebbe bastato vederlo una volta sola. A maggior ragione, quindi, avendolo visto tante volte, quante il Signore ha voluto farmi la grazia. Ne trassi un vantaggio grandissimo, come ora dirò. Io avevo un difetto assai grave, da cui mi erano venuti danni enormi, ed era questo. Quando mi accorgevo che una persona mi voleva bene, se mi andava a genio, io mi affezionavo tanto ad essa da averla sempre nella mente. Non già che io avessi intenzione di offendere Dio, ma godevo di vederla, di pensare a lei, alle buone qualità che io le trovavo. E ciò mi procurava tanto danno da farmi perdere totalmente l'anima. Ma dopo aver visto la gran bellezza del Signore, non trovai più nessuno che al suo confronto mi piacesse né mi occupasse la mente. Mi bastava gettare mentalmente lo sguardo sull'immagine che di lui portavo scolpita nell'anima, per sentirmi così libera da questa tentazione. E da quel momento in poi tutto ciò che vedo mi sembra ripugnante in confronto all'eccellenza e alle attrattive del Signore. Non v'è scienza né diletto di nessun genere che possa essere degno di considerazione, in paragone a quello di udire una sola parola detta da quella bocca divina, tanto più se poi le parole sono molte. Ritengo quindi impossibile, a meno che il Signore, in castigo dei miei peccati, non permetta che io ne perda la memoria, che alcun altro possa occuparla in modo tale che, tornando a ricordarmi di lui, anche solo per un attimo, non resti libera da altro pensiero. Ecco quanto mi accadde con qualche mio confessore. Io amo sempre molto quelli che mi dirigono, perché, convinta come sono che mi tengano le veci di Dio, mi sembra di rivolgere sempre il mio affetto particolarmente ad essi, e siccome non vedevo in ciò alcun pericolo, glielo dimostravo. Essi, timorati e servi di Dio com'erano, temevano che mi attaccassi in qualche modo a loro con un particolare vincolo affettivo, sia pur santo, e mi mostravano il loro disappunto. Questo mi avveniva dopo essermi del tutto sottomessa a fare ciò che mi ordinavano, perché prima non mi affezionavo così a loro. Io ridevo fra me vedendo come si ingannassero, e pur non dicendo sempre ad essi chiaramente, come lo sentivo in me, quanto poco ormai fossi attaccata a chiunque, non mancavo di rassicurarli. Essi poi, trattandomi di più, si accorgevano di ciò che dovevo al Signore, e pertanto questi timori a mio riguardo li avevano solo in principio. La vista di nostro Signore, essendo anche accompagnata da continua conversazione con Lui, aumentò di molto il mio amore e la mia fiducia. Mi rendevo conto che, pur essendo Dio, Egli è anche uomo, e come tale non si meraviglia della debolezza umana, conoscendo la nostra misera natura soggetta a molte cadute a causa del primo peccato che Egli è venuto a riparare. Posso trattare con Lui come un amico, benché sia il Signore. Capisco infatti che Egli non è come quelli che quaggiù stimiamo signori, i quali ripongono tutta la loro grandezza in un fittizio sfoggio di autorità. Bisogna tenersi a ore determinate per parlare con loro, e non lo possono fare che persone segnalate. Se si tratta di un poveretto che ha qualche affare da sbrigare, non parliamo dei giri, dei favori da chiedere, delle fatiche che gli dovrà costare avere un'udienza. Se poi si vuole parlare con il re, la gente povera e non un nobile è fuori causa. Bisogna che faccia ricorso ai suoi favoriti, e si può essere certi che non sono di quelli che tengono il mondo sotto i piedi, perché questi dicono la verità. Non hanno timori né devono averne. Non sono fatti per le corti, dove non si può agire con franchezza, ma tacere se qualcosa sembra un male, senza neanche pensare che tale sia, per non cadere in disgrazia. O re della gloria, Signore di tutti i re, il vostro regno non è difeso da fragili barriere, perché è eterno, e per voi non c'è bisogno di intermediari. Basta guardarvi per vedere, dalla maestà che mostrate, che voi solo meritate il nome di Signore. Non avete bisogno di scorta né di guardie perché vi riconoscano re. Difficilmente qua giù si può riconoscere un re quando è solo. Per quanto egli si sforzi di essere ravvisato per tale, nessuno gli crede, non avendo nulla che lo distingua dagli altri. Per essere creduto re, gli occorre qualche insegna esteriore, e pertanto è giusto che usi di uno sfoggio fittizio di autorità, perché se non lo facesse, non godrebbe di alcuna considerazione. Dalla sua persona, infatti, non appare alcuna potenza, e l'autorità deve venirgli ad altre cose. O Signore, o mio Re, se qui si potesse descrivere la vostra maestà, è impossibile riconoscere che siete la stessa maestà la cui contemplazione fa restare sbigottiti, ma più ancora stupisce, Signor mio, insieme con essa, vedere la vostra umiltà e l'amore che dimostrate ad una creatura come me. Passato quel primo senso di timore e di sbigottimento che nasce dalla vista della maestà vostra, si può trattare con voi, parlarvi liberamente di ogni cosa, pur restando un più grande timore, quello di offendervi, ma non per paura del castigo, mio Signore, perché questo non ha alcuna importanza in confronto al timore di perdervi. Ecco quindi i vantaggi che si traggono da questa visione, senza parlare di altri molto grandi che restano nell'anima. Quando una visione viene da Dio, lo si vede dagli effetti che produce. Purché l'anima sia nella luce, perché a volte, come ho già detto, il Signore può non volere concedergliela, lasciandola nelle tenebre. Allora non fa meraviglia che abbia molta paura, quella che si vede così miserabile come lo sono io. Proprio poco tempo fa mi è accaduto di stare 8 giorni con l'impressione che non ci fosse in me neanche la possibilità di riconoscere ciò che devo a Dio, né il ricordo delle sue grazie. Avevo l'anima trassognata e non sapevo perché, né a cosa fosse rivolta. Non certo a cattivi pensieri, ma mi sentivo così incapace di averne dei buoni che ridevo di me stessa, compiacendomi di vedere la miseria in cui cade un'anima quando Dio non opera continuamente in lei. Essa si rende conto di non essere senza di lui in questo stato in cui non si hanno quei grandi travagli che, come ho detto, ho provato altre volte. Ma per quanto metta legna e faccia quel po' che può da parte sua, non riesce a far ardere il fuoco dell'amore di Dio. Ed è grande sua misericordia se si vede il fumo, dal quale capire che il fuoco non è spento del tutto. Torna ad accenderlo il Signore, senza cui l'anima si rompe in vano la testa a soffiare, a sistemare la legna. Sembra anzi che lo soffochi sempre di più. Credo che il meglio da farsi è che l'anima si arrenda all'evidenza dei fatti, riconoscendo che da sola non può fare nulla, e attenda, come ho detto, ad altre opere meritorie, perché il Signore forse le toglie l'orazione proprio perché si dedichi a queste opere, e veda per esperienza quanto poco essa possa per se stessa. È vero che oggi, mentre mi dilettavo del Signore, ho avuto l'ardire di lamentarmi di Sua Maestà, dicendogli: come? Non vi basta, Dio mio, di tenermi in questa misera vita e che io per amor vostro l'accetti e voglia vivere dove tutto mi impedisce di godervi e debba mangiare, dormire, occuparmi di affari, trattare con la gente. Io sopporto ogni cosa per amore vostro, ma ben sapete, Signore, quanto ciò mi sia di tormento. Perché allora vi nascondete nei pochi istanti di cui dispongo per godere di voi? Com'è compatibile ciò con la vostra misericordia? Come può sopportarlo l'amore che avete per me? Io credo, Signore, che se io potessi nascondermi a voi, come voi vi nascondete a me, il vostro amore per me non lo sopporterebbe. Voi, infatti, ve ne state con me e mi vedete sempre. No, questo è intollerabile, mio Signore. Vi supplico di considerare che fare ingiuria a chi tanto vi ama. Queste ed altre cose del genere mi è accaduto di dire, pur avendo visto quanto era blando il castigo preparato per me all'inferno, in paragone di quello che avrei meritato. Ma a volte l'amore fa perdere il senno a tal punto che non sono più padrona di me, e con piena convinzione esplodo in questi lamenti, sopportata sempre dal Signore. Sia lodato questo re così buono. Potremmo mai parlare ai re della terra con tanto ardire? Non mi meraviglio che non si osi parlare così con il re, essendo giusto che se ne abbia rispetto, come anche che lo si abbia per le prime autorità del regno. Ma ora il mondo è arrivato a tal punto che sarebbe necessaria una vita più lunga per imparare le precise cerimonie e i nuovi modi di convenienze sociali, se si vuole spendere anche un po' di tempo al servizio di Dio. Io mi faccio il segno della croce nel vedere quello che accade. Sta di fatto che quando sono venuta in questa casa non sapevo ormai come vivere, perché le persone trattando le quali si cade in qualche distrazione e a cui non si rende un omaggio superiore a quanto meritano, non se la prendono a ridere, ma se la prendono così seriamente per offesa che occorre vi giustifichiate spiegando le vostre buone intenzioni, in quanto è stata, come ho detto, solo una distrazione, e piaccia a Dio che lo credano. Torno a dire che senza dubbio io non sapevo come vivere, poiché una povera anima si vede in gran travaglio. Da una parte le comandano di tener sempre occupato il pensiero in Dio, essendo necessario volgerlo a Lui per liberarsi da molti pericoli. Dall'altra parte vede che deve guardarsi dal controvenire minimamente alle usanze del mondo, sotto pena di non evitare di essere occasione di risentimento per coloro che fanno consistere il loro onore nel conformarvisi. Ero proprio stanca. Non finivo mai di chiedere scusa, perché non potevo, pur sforzandomi di riuscirci, evitare di commettere a questo riguardo molte mancanze che, come ho detto, agli occhi del mondo non sono piccole. Forse che per noi degli ordini religiosi, che giustamente in tali casi dovremmo essere scusati, c'è una giustificazione? No, perché dicono che i monasteri devono essere corte di convenienze sociali e conoscerle. Io davvero non riesco a capirlo. Mi sono chiesta se mai qualche santo abbia detto che i monasteri devono essere corte, cioè scuola di insegnamento per quelli che vogliono diventare cortigiani del cielo, e che gli altri lo abbiano inteso alla rovescia. Non so, infatti, come chi deve essere costantemente impegnato a contentare Dio e ad aborrire il mondo possa darsi pensiero di questo, preoccupandosi tanto di soddisfare in cose mutevoli coloro che vivono nel mondo stesso. Se si potessero almeno imparare d'un colpo pazienza. Ma oggi solo per i titoli delle lettere ci vorrebbe una scuola che insegni anche per così dire come scriverle. Perché ora bisogna lasciare il margine da una parte, ora dall'altra. Bisogna dare dell'illustre a chi non si dava prima neppure del magnifico. Io non so dove si andrà a finire, perché non ho ancora 50 anni e nel corso della mia vita ho visto tanti cambiamenti che non so più come vivere. Che sarà di coloro che nascono adesso, se vivranno a lungo? Sinceramente compatisco le persone spirituali costrette a vivere nel mondo per qualche santo scopo, essendo terribile la croce che devono portare per questo motivo. Se si potessero mettere tutti d'accordo a voler passare per ignoranti ed essere considerati tali in questa scienza, si libererebbero di grande schiavitù. Ma in quante sciocchezze mi sono cacciata! Per trattare delle grandezze di Dio ho finito col parlare delle bassezze del mondo. E poiché il Signore mi ha fatto la grazia di averlo lasciato, io voglio uscirne del tutto. Se la vedono un po' coloro che con tanti sacrifici sostengono queste cose da nulla. Piaccia a Dio che non le debbano pagare care nell'altra vita, dove non ci saranno mutamenti. Amen.